L1 Doc presenta La biblioteca di Claudia.
Fu il 15 di giugno del 1767 che Cosimo Piovasco di Rondò, mio fratello, sedette per l'ultima volta in mezzo a noi. Ricordo come fosse oggi. Eravamo nella sala da pranzo della nostra villa d'Ombrosa. Le finestre inquadravano i folti rami del grande elce del parco. Era mezzogiorno e la nostra famiglia, per vecchia tradizione, sedeva a tavola a quell'ora. Tirava vento dal mare, ricordo, e si muovevano le foglie. Cosimo disse: «Ho detto che non voglio e non voglio!» e respinse il piatto di lumache. Mai s'era vista disubbidienza più grave. A capotavola era il barone Arminio Piovasco di Rondò, nostro padre, con la parrucca lunga sulle orecchie, fuori tempo, come tante cose sue. Tra me e mio fratello sedeva l'abate Foch Lafleur e le mosiniere della nostra famiglia ed aio di noi ragazzi. Di fronte avevamo la generalessa Corradina di Rondò, nostra madre, e nostra sorella Battista, vestita da monaca. All'altro capo della tavola, rimpetto a nostro padre, sedeva vestito alla turca il cavalier avvocato Enea Silvio Carrega, amministratore idraulico dei nostri poderi. Da pochi mesi, Cosimo, avendo compiuto i 12 anni e io gli 8, eravamo stati ammessi allo stesso desco dei nostri genitori, ossia io avevo beneficiato della stessa promozione di mio fratello prima del tempo, perché non vollero lasciarmi di là a mangiare da solo. Dico beneficiato così per dire. In realtà sia per Cosimo che per me era finita la cuccagna e rimpiangevo i desinari nella nostra stanzetta noi due soli con l'abate Foch Lafleur. L'abate era un vecchietto secco e grinzoso, che aveva fama d'uomo rigoroso e severo, e tale doveva essere stato veramente ai tempi suoi. Ora era invecchiato, stanco, e pareva che in ogni difficoltà, anche minima, egli vedesse il segno d'una fatalità cui non voleva opporsi. I nostri pasti in compagnia dell'abate cominciavano con movimenti di cucchiai composti, rituali, silenziosi. E guai a chi alzava gli occhi dal piatto o faceva anche il più lieve succhio sorbendo il brodo. Ma alla fine della minestra l'abate era già annoiato, rassegnato, guardava nel vuoto, schioccava la lingua a ogni sorso di vino. Alla pietanza noi già ci potevamo mettere a mangiare con le mani e finivamo il pasto tirandoci torsoli di pera, mentre l'abate faceva cadere ogni tanto uno dei suoi pigri: «Oh bien! Oh, allo!» Adesso invece, stando a tavola con i genitori, l'uso delle posate per il pollo divenne obbligatorio. E sta dritto e via i gomiti dalla tavola, un continuo! E per di più quell'antipatica di nostra sorella Battista. Cominciò una serie di sgridate, di ripicchi, di castighi, di impuntature, fino al giorno in cui Cosimo rifiutò le lumache e decise di separare la sua sorte dalla nostra.
La biblioteca di Claudia. Un libro e una canzone.
Cari amici di Radio L1, sono Claudia. La mia scelta di oggi è caduta su un grande classico della letteratura italiana che appassiona tutte le generazioni, Il barone rampante di Italo Calvino. Italo Calvino nasce nel 1923 a Cuba, dove i genitori risiedevano e svolgevano la professione di agrotecnici. Quando ha solo 3 anni, la famiglia torna in Italia, a Sanremo, dove il futuro scrittore frequenta la scuola. Nel 1944 partecipa alla guerra partigiana, esperienza che lascerà traccia nelle sue prime opere. Nel dopoguerra Calvino inizia a militare nel Partito Comunista Italiano e si trasferisce a Torino, dove si iscrive alla facoltà di lettere. Intanto pubblica qualche racconto in riviste e collabora con la casa editrice Einaudi, dove incontra i maggiori scrittori dell'epoca e con la quale pubblica nel 1947 il suo primo romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno. Nel 1952 Italo Calvino pubblica Il visconte di Mezzato, che insieme ai successivi Il barone rampante e Il cavaliere inesistente forma la trilogia dei nostri antenati, un insieme di opere fantastiche ed allegoriche sull'uomo contemporaneo che non possono mancare in una biblioteca. Così come imperdibili nella bibliografia di Calvino risultano essere Le cosmicomiche, pubblicate nel 1965, e Ticon Zero, di qualche anno posteriore, prima di trasferirsi a Parigi, dove entra in contatto con il gruppo di scrittori dell'Ulipo, una frequentazione che gli sarà di ispirazione per creare le sue opere più importanti, racchiuse tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80. Il castello dei destini incrociati, Le città invisibili, Se una notte d'inverno un viaggiatore e Palomar. Italo Calvino muore improvvisamente nel 1985, mentre stava lavorando alle Lezioni americane, un ciclo di conferenze che avrebbe dovuto tenere quell'anno a Harvard, ma che usciranno solo postume. Touch. Oh. Secondo romanzo della trilogia dei nostri antenati, Il barone rampante è uno dei classici della letteratura italiana, consigliato anche per i ragazzi. Cosimo di Rondò, che ne è il protagonista, è un adolescente della seconda metà del 1700, nobile, ricco, educato e con una buona istruzione. A seguito di quella che sembra una innocua ribellione giovanile, si rintana su un leccio, causa dello sbotto di rabbia e il suo rifiuto di mangiare un piatto di lumache, a cui aveva tentato invano di dare la libertà prima che finissero in padella. Di fronte all'ultimatum del padre si alza, si arrampica sull'albero e dichiara che non toccherà mai più terra. Coerente fino alla fine a questa decisione, Cosimo, passando di ramo in ramo, di tronco in tronco, scoprirà un mondo del tutto inaspettato. Dal suo luogo privilegiato potrà vedere cose precluse agli altri e molte altre non le vedrà per nulla. Farà amicizie, si innamorerà, si farà una cultura e diventerà un rivoluzionario. Solo di una cosa si priverà, quella di toccare il suolo. Malgrado la giovane età del suo protagonista, la ribellione di Cosimo si rivela un'iniziativa da non prendere sotto gamba. Il rifiuto degli stanchi riti della sua famiglia, appartenente alla piccola nobiltà di provincia, e la scelta di salire sugli alberi vengono affrontati assumendone in pieno le conseguenze. A narrarne le peripezie è il fratello minore Biagio, che ne vive le avventure per interposta persona, continuando a condurre una banale esistenza terricola. Cosimo dimostra come, a dispetto di una situazione non proprio comoda, si possa passare una vita fatta di passioni e interessi, che però ha il pregio di essere libera dalle convenzioni. Ingegnandosi con piccoli accorgimenti, il protagonista del romanzo predispone la sua residenza arborea e lì si fa una cultura, ama ed è riamato. Vive da protagonista, per quanto possibile, il suo tempo fatto di importanti ribaltamenti. Cosimo inizia ad andare per i rami nella seconda metà del Settecento, e quando arrivano gli eventi di fine secolo, è più che pronto, perché si è imbevuto di idee illuministiche leggendo libri su libri. La sua ribellione sembra armonizzarsi con quella che si scatena contro i mobilismi secolari, tanto che la caduta delle illusioni contribuisce ad accelerarne la fine molto di più della sopravveniente vecchiaia. Di egual peso è la fuga dell'amore della sua vita, quella capricciosa violante detta Viola, che fa sempre prevalere il tornaconto personale anche a dispetto dei sentimenti. Gli scrittori italiani che sanno veramente scrivere ed hanno una personale, chiara concezione filosofica del mondo sono il meglio che un lettore possa augurarsi di trovare. Questo romanzo è una lettura essenziale per la sua perfetta concezione dell'io, del mondo e dei sentimenti. Può essere letto a molti livelli ed è per questo che, come vi dicevo, è inserito anche tra i romanzi consigliati per i ragazzi. Ma è da adulti che se ne coglie l'infinita bellezza. Cosimo è l'emblema del perfetto idealista, che non scende mai a compromessi, di colui il quale sacrifica se stesso a qualcosa e non è mai disposto a indulgere su nulla, a costo di provocarsi un'enorme sofferenza. Nella postfazione dell'edizione Mondadori viene citato quello che Nietzsche chiama il pathos della distanza, che pone certi individui aristocratici a una sopraelevata distanza rispetto agli altri. Questo concetto viene applicato proprio a Cosimo, il quale non solo concettualmente, ma anche letteralmente, si trova in una posizione sopraelevata rispetto agli altri personaggi e pare poterli osservare meglio, oltre che risparmiarsi le brutture che una visione ravvicinata comporterebbe. A Cosimo, da questo punto di vista, si può associare la figura dell'intellettuale, che seppur si ponga in una posizione di superiorità rispetto agli altri, deve poi fare i conti con l'alienazione che ne deriva. Cosimo, tuttavia, non si separa mai totalmente dagli altri esseri umani. Non è un misantropo, anzi, lungo la sua vita ricerca sempre la presenza delle altre persone, il calore della passione, pur non venendo meno al suo proposito. Ma il distacco è sempre evidente, sempre impossibile da colmare. E sebbene Cosimo partecipi a tutti i grandi eventi, a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, non può mai prendervi parte pienamente né giocarvi un ruolo che sia effettivamente importante, separato com'è dal resto del mondo. Cos'è dunque Cosimo? Un vincitore o un vinto, per metterla su un livello verghiano? Tutto sta nel comprenderne i motivi, ma questo non è assolutamente semplice. Se il suo intento è una dimostrazione di integrità, allora Cosimo è un vincitore a tutti gli effetti. Negli altri casi, beh, il dibattito è aperto. Con uno dei voli pindarici che spesso ed inconsapevolmente fanno volare la mia mente di amante della lettura e della buona musica, ho associato l'idea dell'albero casa di Cosimo a quella della yucca brevifolia, pianta originaria del sud-ovest degli Stati Uniti, detta albero di Joshua. Come tale è scelta dagli U2 per farne il titolo di uno dei loro album più amati e meglio riusciti. Per intenderci, si tratta dell'album che contiene hit potentissime come Still Haven't Found What I'm Looking For, With or Without You e Where the Streets Have No Name, sulla cui introduzione vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata per sfogliare un altro libro ed ascoltare insieme un'altra canzone.
Touch the flame where the sea